Io mi limito a rilevare che coloro che hanno operato in quel frangente, cioè il dottor Lauro come funzionario di PS responsabile dell'ordine pubblico e il capitano dei carabinieri Cappello, al di là di quelle che sono le immagini, ci parlano chiaramente di carica. Lauro lo dice più volte, io mi limito a sottolinearne una, udienza 26 aprile 2005 a pagina 91, dice: noi abbiamo fatto una carica. Anche Cappello parla apertamente di carica, udienza 20 settembre 2005 pagina 111, anzi ne parlano a più riprese, io ve ne cito una. Quindi secondo me, al di là di quello che poi si cerchi di dire, addirittura si cerca di dire che non è un'azione offensiva, quella che avviene in via Caffa e che prelude ai fatti di Piazza Limonde, che sono fatti che sono rilevanti perché poi sono oggetto di diretta contestazione nei confronti di Donai Massimiliano, è stata una carica. Ed è stata una carica, a me dispiace dirlo, ma che ha delle sconcertanti analogie con quella che è stata la carica di via Tolemaide, nel senso che cercherò di indicarvi. Cioè, come abbiamo visto, il contingente di via Tolemaide sostanzialmente aveva tutto un altro scopo, doveva fare tutto un altro percorso, ovvero era stato chiamato per intervenire in Piazza Giusti e poi successivamente per intervenire presso il carcere di Marassi, quindi sostanzialmente non avrebbe dovuto attaccare il corteo. Così il contingente guidato da Lauro e dal capitano Cappello era un contingente che doveva ripiegare verso i propri mezzi in direzione di Brignole. Teste Lauro ci dice sì, e quindi qualche carabiniere si era perso ed eravamo un po' diminuiti, qualcuno era ferito, insomma, credo che forse eravamo nell'ordine della settantina, dovevamo essere rimasti, insomma. Allora in quel momento Truglio e l'altra camionetta dice se ne vanno, dice vabbè, noi gli ho detto adesso raggiungiamo i mezzi, per l'ennesima volta cercavamo di raggiungere i mezzi. PM gli dice, ma i vostri mezzi sempre? Sì, sì, i mezzi nostri, sì, perché comunque ormai eravamo insomma un po' stanchi e volevo prendere come punto di riferimento di tornare ai mezzi. Insomma, li mettevamo lì in attesa di eventuali disposizioni e Truglio si allontanò con l'altra camionetta e noi ci mettiamo in marcia. Il punto viene ribadito nel controinterrogatorio di difesa dall'avvocato Tartarini, che chiede, ma ecco bene, però a questo punto io le chiedo una cosa, lei mi sta dicendo che il suo scopo in quel momento era di portare gli uomini, dottor Lauro, sì, a riposare, diciamo, eccetera, i mezzi nel modo più veloce possibile? Sì, sì. Quindi abbiamo un contingente che in realtà deve ripiegare su Brignole, un contingente, come ci dice, decimato, stanco, come vedremo privo di armamenti particolari, deve ripiegare su Brignole e in maniera analoga a quello che è avvenuto per il corteo delle tute bianche, per la carica del corteo delle tute bianche, laddove la questura, oltre ad indicare andate in Piazza Giusti, aveva avvertito non solo andate in Piazza Giusti ma andateci velocemente perché sennò rischiate di intralciare quel corteo, proprio quel corteo che hanno fermato, analogamente anche in questo caso il contingente di Lauro e Cappello viene avvertito di allontanarsi velocemente dalla zona perché vi erano appunto dei movimenti. Ce lo dice sempre il dottor Lauro, dice allora se ne vanno, chiaramente Cappello rimane con me, Truglio va via con una camionetta e l'altra. Dopo pochi e noi cominciamo la marcia in direzione via Caffa per tornare verso la stazione, insomma, e tornare dove stavano i mezzi. Subito dopo torna indietro Truglio, fa marcia indietro con la camionetta e dice guardate, stanno avvicinandosi dei diversi gruppi da lì, andate via velocemente. Dico va bene, adesso ci allontaniamo velocemente e se ne va. Quindi il maggiore Truglio torna indietro con la camionetta e intima al contingente di andare via velocemente, non solo di andare via, ma di spostarsi velocemente, poiché aveva notato del movimento in via Tolemaide. Lo stesso d'altronde viene confermato da Truglio, che dice allora mi sono fermato, sono tornato indietro col mezzo, ovviamente ho detto all'autista di tornare indietro perché sono andato da, non ricordo se lo dissi a Lauro, a Cappello o tutti e due, ma dissi scusate, avete visto che si sta creando questo movimento, cioè volevo avvisarli che c'era questo movimento e che diventava piuttosto pericoloso, adesso non ricordo la risposta, però sicuramente loro mi videro, mi capirono, però continuarono ad andare avanti verso via Caffa. Quindi c'è un contingente che comunque viene avvertito di muoversi velocemente e in realtà avanza verso via Caffa. Perché? Perché, ci dice il dottor Lauro, vi è un gruppo che avanza verso di noi. Cioè, ad avviso del dottor Lauro, c'è un gruppo che avanza verso di noi. Lo ribadisce 6 volte il dottor Lauro, che c'è un'avanzata dei manifestanti. Poi avremo dei reperti da mostrare per vedere se corrisponde a verità che i manifestanti stavano avanzando. Udienza 26 aprile, pagina 21. Mentre ripartiamo, arriviamo in piazza Limonda. Sulla destra vedo un grosso gruppo che arriva, marciando verso di noi. Alla nostra vista cominciano a prendere dei cassonetti e se li mettono lì davanti. E muovono i cassonetti in direzione nostra. Ancora. Pagina 47. Avvocato Tartarini. Ma ecco, veniva minacciosa verso di lei questo... Dottor Lauro, certo sì, minacciosa verso di noi, proprio con intenzione bellicosa, erano tanti, alla vista erano 400-500 persone. Sempre udienza 26 aprile, pagina 47. Ancora, avvocato Tartarini, ma ce l'abbiamo presentissimo, quindi quelli che erano fermi erano i manifestanti, eh? Quelli erano fermi erano i manifestanti. Dottor Lauro, no, non erano fermi, avanzavano verso di noi. Dico, quando poi lo dico, ci siamo e via dicendo. Glielo chiedo anch'io. Udienza 26 aprile, pagina 87. Ma avanzavano o erano dietro i cassonetti? No, vabbè, adesso voglio dire, avanzavano, cioè ho visto che si muovevano verso di noi, poi abbiamo certo, non correvano, voglio dire, avanzavano piano piano, si erano organizzati e avevano predisposto un sistema di scontrarsi con noi. Ancora, pagina 47. No, loro avanzavano con questi cassonetti. Pagina 23, loro avanzavano verso di noi, penso a metà di questa via Caffa. Quindi, sostanzialmente... Il dottor Lauro ci racconta di un gruppo di manifestanti che avanza, il che, a nostro modo di vedere, si pone già logicamente in contraddizione con quello che ci dice il pubblico ministero. Cioè il pubblico ministero ci dice, cassonetti erano stati già precedentemente disposti in via Caffa dai manifestanti. Quindi è ovvio che se c'erano dei cassonetti non ci poteva essere un'avanzata. Comunque abbiamo una serie di reperti fotografici da fare vedere e... vediamo di capire se c'è questa vantata dei manifestanti, c'è stata o no. Ecco, qui c'è il contingente e mi sembra di poter dire che via Caffa sia completamente libera, quindi non vi sia alcuna avanzata dei manifestanti. Ci sono già le barricate, quindi se ci sono le barricate, e ci sono, le vediamo già, è ovvio che mi sembra difficile pensare che i manifestanti mettano le barricate per fare un'avanzata, che infatti non c'è. Comunque, andiamo avanti a vedere le foto. Questo è il gruppo di carabinieri, siamo in una fase successiva, che comincia ad avanzare e i manifestanti, se possiamo un po' zoomare, magari si vede meglio, i manifestanti sono attestati esattamente nella posizione in cui erano attestati prima, probabilmente sono aumentati un po' di numero, ma poi vedremo anche perché aumentano di numero, perché poi c'è anche una dinamica che è da chiarire, comunque aumentano di numero, ma sostanzialmente non vi è nessuna avanzata dei manifestanti, l'avanzata è quella del contingente dei carabinieri. Sì, questa è una foto ulteriore che mi sembra che rispecchi l'avanzata del corteo, che d'altronde è stata un'avanzata, ce lo dice il capitano Cappello a domanda dell'avvocato Taddei, udienza 29/2005, pagina 153, è stata un'avanzata di un'ottantina di metri. Quindi il corteo avanza, ma a me non sembra che i manifestanti stiano avanzando. Comunque, foto, direi che quello che penso sia chiaro, cioè che non ci sia stata nessuna avanzata dei manifestanti, sia evidente. Peraltro è interessante, a proposito di questi fatti di via Caffa, che poi sfociano nei fatti di Piazza Limonda, dare un chiarimento. Cioè il pubblico ministero ci dice sostanzialmente, teniamo conto che i manifestanti avevano una piena signoria della zona, cioè via Tolemaide era completamente libera e i manifestanti avevano sostanzialmente la piena signoria della zona. In realtà questo è vero da un punto di vista, diciamo così, formale, nel senso che è vero che il contingente a quel punto di polizia del dottor Gaggiano era ancora attestato su Corso Torino e quindi via Tolemaide era libera. Però è anche vero, e abbiamo un video che lo può dimostrare, lo facciamo vedere, che i manifestanti poi aumentano di numero in via Cap e vengono spinti indietro, perché benché la polizia fosse in Corso Torino, in realtà sparava lacrimogeni, quindi vi è stato un violentissimo attacco di lacrimogeni che ha sospinto i manifestanti indietro verso via Cap. Questo è evidente, lo possiamo vedere, è un video di breve durata. Si sentono anche gli spari, si vedono i lacrimogeni. E questo è il motivo per cui i manifestanti arretrano. Stanno arretrando, sospinti dai lacrimogeni. Vedete qual è la situazione di visibilità, possiamo immaginare cosa si poteva respirare a quel punto. Ecco, e questo è il gruppo che a questo punto, sospinto indietro, si affaccia in via CAF. Però come vediamo non è ancora un gruppo rilevante, comunque non è un gruppo che avanza, anche perché quelle barricate in realtà erano state erette nel momento in cui il contingente era in fondo ed erano state erette dai manifestanti sostanzialmente per parare il fianco. Comunque le barricate sono fisicamente incompatibili con un'avanzata che non c'è stata e non c'è mai stata, nonostante il dottor Lauro per ben 6 volte ci dica che i manifestanti avanzavano verso di lui. E poi forse c'è da chiedersi perché lo dica, ma ne parleremo magari in seguito. Poi c'è un altro elemento rilevante a proposito di questa carica. Sostanzialmente il dottor Lauro dice di essersi, almeno in questo caso viene rispettata la catena di comando, ecco, questo cerchiamo di dirlo, cioè mentre in via Tolemaide sostanzialmente le decisioni non vengono prese dal funzionario ma vengono prese dal capitano Cappello, capitano del contingente di carabinieri, qui quantomeno da un punto di vista formale chi prende le decisioni, come correttamente dovrebbe essere, è il funzionario di Polizia di Stato. Poi, come vedremo, non sono decisioni felici, però le prende lui. E però ci dice che sostanzialmente Lauro ci dice: io ho chiesto al capitano Cappello se se la sentiva, e dice: allora dissi al capitano se la sentiva di fronteggiare queste persone, dissi, anche perché le condizioni, insomma, non so se ancora avevano forse abbastanza per udienza 26 aprile, pagine 21 e 22, e poi ho chiesto al capitano perché chiaramente può darsi che certi che in quelle non erano condizioni in cui tu magari puoi essere certo che la tua decisione sia quella assolutamente giusta, e lui mi ha confortato nella mia decisione e mi ha detto che andava, per lui era d'accordo. Ancora, successivamente, pagina 47, ho chiesto al capitano: ve la sentite scontrarvi con questi? E lui mi ha detto sì, e avvocato Tartini, il capitano le ha detto sì. Peccato che in realtà Cappello ci abbia raccontato una cosa un po' diversa, ci dice, ma udienza 20 settembre 2005 pagina 66, ci dice: a questo punto dottor Lauro mi disse di occupare via Caffa e io devo dire che mostrai qualche perplessità, soprattutto in funzione del fatto che non avevo né mezzi né tantomeno lacrimogeni e quindi avrei dovuto fronteggiare la folla esclusivamente con i 50 carabinieri che di fatto mi erano rimasti. Al controinterrogatorio dell'avvocato Menzione dice: ma insomma, questa era la sua perplessità, diciamo, Cappello. No, la mia perplessità era quella che, malgrado l'intervento potesse essere giustificato, la forza del contingente in quel momento non consentiva, potesse non consentire un intervento risolutivo. A questo si assomma l'assoluta mancanza di mezzi blindati che avrebbero dovuto servire da protezione. Come lei sa, alcuni mezzi blindati erano dotati di rete metallica, in quella circostanza sarebbero dovuti essere risolutivi, e soprattutto l'assoluta mancanza di lacrimogeni. Poi, chiaramente, sempre stessa udienza, pagina 158, ci dice: avevo delle perplessità, ce le ho tuttora. Probabilmente, se mi trovassi nella stessa situazione con altri mezzi, non farei la stessa cosa, avremmo evitato la morte di un ragazzo e tante cose che non fanno piacere a nessuno. Ecco. Quindi in realtà vi è un funzionario che dice: c'era pieno accordo nel fare questa carica, quando mi sembra che in realtà il comandante del contingente, come ci ha detto più volte in udienza, avesse ben più di una perplessità. Poi il dottor Lauro parla anche di lanci, cioè dice: i manifestanti, oltre ad avanzare verso di noi, lanciavano. Udienza 26 aprile, pagina 86. Erano un numero sostanzioso che avanzava di lato, cioè noi ci mettiamo in una piazza, ci vedono e subito assumono un atteggiamento bellicoso, cominciano a prendere questi cassonetti, a metterli davanti, a lanciare qualche sasso. Ovviamente per la posizione dove era il corteo, l'abbiamo vista nelle prime foto, attestato in fondo a Piazza Limonda, questi lanci risultano quantomeno logicamente difficili da concepire. Tant'è vero che l'avvocato Tambuscio poi lo fa notare, questa volta al capitano Cappello. Udienza del 20 settembre 2005, pagine 158-159. Avvocato Tambuscio: mi scusi, sono Tambuscio. Le chiedo ancora una cosa, visto che a lei è stato mostrato questo video. Questi lanci giugiati nei vostri confronti, in che momento sono iniziati? Cappello: temporalmente? Tambuscio: no, diciamo in che posizione reciproca era. Cappello: ma i dimostranti che stavano dietro i cassonetti che noi vedevamo su via Tolemaite, stavano, la folla non inizia un'attività così in un attimo, allora arrivavano già oggetti, allora è il dottor Lauro. Tambuscio: ma scusi, ma dove eravate voi quando vi arrivavano i primi? Ma noi eravamo in Piazza Limonda, ma si vedevano arrivare pietre, le pietre comunque arrivavano, cioè l'attività nostra di fatto è stata un'attività di tipo preventivo. Avvocato Tambuscio: ma no, guardi, la mia domanda è: quando il reparto era in quella zona lì, cioè nella zona da cui poi è partita l'avanzata, lei ricorda, io non dico questo momento fotografato che non sappiamo neanche qual è, ma in questa posizione vi arrivavano degli oggetti da via Tolemaide? Ah, testa e cappello, no, ma non mi arrivavano oggetti, sennò ci sarebbe stato veramente il campione olimpico di getto del peso. Quindi, in realtà, voglio dire, anche questa situazione descritta di lanci, a meno che non immaginiamo appunto che tra i manifestanti fosse il campione olimpico di getto del peso, è una situazione comunque assolutamente dubbia, ma comunque anche se ci fossero stati, diciamo, lanci così dimostrativi per strada, certamente non erano lanci che possono aver giustificato questo intervento, perché erano ovviamente fuori portata e non erano indirizzati e non colpivano sostanzialmente nessuno. In realtà poi i lanci ci sono, però come vedremo ci sono da entrambi le parti, da entrambi gli schieramenti, quando poi gli schieramenti arrivano strettamente a contatto. Però il dottor Lauro ci racconta una cosa un pochino diversa, cioè ci racconta un fronteggiamento tra manifestanti che lanciano e i carabinieri fermi con gli scudi. Udienza 26 aprile 2005, pagina 24, dottor Lauro. Ecco, prima di questo c'era un lancio di pietre, lanciavano in continuazione pietre, eravamo con gli scudi fermi, però non c'era questa possibilità di saltare sopra questi cassonetti, quindi una situazione di stallo. Dottor Lauro: e poi niente, loro continuavano a lanciarci delle pietre, i nostri carabinieri stanno con gli scudi. Allora, nel corso del suo controinterrogatorio, l'avvocato Tambuscio chiede al dottor Lauro: ma siamo udienza 10 maggio 2005, pagina 143-145. Gli chiede: ma lei ci ha detto che siete stati fatto oggetto di numerosi lanci di sassi. Dottor Lauro: sì. Ma lei ha visto qualcuno dei suoi uomini lanciare sassi nei confronti dei manifestanti? Teste Lauro: ci pensa un po', ripete, ma qualcuno dei uomini che lancia sassi? No, Tambuscio, ma ecco, le posso fare vedere una, lei è certo di questo? Che qualcuno, che ho visto qualcuno dei uomini? No, le faccio vedere un frammento video che le è stato già mostrato, ed ecco, a questo punto dottor Lauro capisce che forse gli verranno fatti vedere dei lanci effettuati dalle forze dell'ordine. Allora mette subito le mani avanti, dice, ma io non ho detto che non li hanno lanciati, ho detto che io non li ho visti. Avvocato Tambuscio, però, torniamo un attimo indietro, perché la scena, ecco, come si vede alla destra, mi scusi, alla sinistra dello schermo, si è vista una scena, c'è un agente di polizia che lancia un sasso, adesso gliela faccio vedere, se lei ha visto questa scena, all'estrema sinistra dello schieramento si vede un casco azzurro. Ora, è rilevante sottolineare come nel corso dell'udienza, a pagina 20, Lauro avesse detto, ero rimasto l'unico poliziotto in quella circostanza, e poi avesse specificato, pagina 24, stavo sulla sinistra di questo fronte. Allora, di fronte a questo filmato, dice, ma veramente, dottor Lauro, vedo tutti i sassi che volano, io non vedo chi lancia sassi. Sì, sì, aspetti. Sì, sì, vedo un, dottor Lauro, sì, beh, vedo che si piega, ma non è che devo, aspetti, aspetti, guardi. Sì, 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 lei ricorda questa scena? La possiamo far vedere? Così almeno capiamo di cosa stiamo parlando. Questo è il filmato che mostra l'avvocato Tambuscio. E vedremo il funzionario di polizia sulla sinistra di questo plotone. In questo momento si piega, non so se si vede, ora poi si vedrà meglio. Ecco, si è piegato. Si vede bene, aveva già rifatto quel gesto, ma lo ripete ancora una volta. E si vede benissimo il lancio. Allora, insomma, Tambuscio dice, aspetti, aspetti, guardi, sì, sì, lei ricorda questa scena? Certo. E chi può essere quella gente? Ero io. Nessun'altra domanda, grazie. Dottor Lauro, ma infatti non erano dei miei uomini, ero io. Cerca di giustificarsi così. Questa sostanzialmente è l'attendibilità di chi viene a deporre in questo procedimento. L'abbiamo già visto in relazione alle deposizioni del capitano Bruno, del dottor Gaggiano, del funzionario Mondelli. Si possono dire le cose come stanno. Se c'era un momento in cui il funzionario ha lanciato un sasso, o comunque le forze dell'ordine hanno lanciato dei sassi, lo si poteva dire. Si poteva dire, ma ci siamo trovati poi in una situazione in cui sostanzialmente non eravamo equipaggiati giustamente, e in quel momento abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Però qui ci vengono a dire assolutamente no, niente, non è successo niente, salvo poi doversi confrontare con il video. D'altronde Lauro è il funzionario, lo ricorderemo, che dopo la morte di Carlo Giuliani si vede in questo spezzone di video dire quello che dice. Lauro D'Altonde ci viene a dire in udienza che lui effettivamente era convinto che il manifestante fosse stato ucciso da un sasso. Però io, che ho letto le sue testimonianze, a me sembra che in realtà avesse ben chiare quali fossero l'entità delle ferite. Udienza 26 aprile, pagina 26. E lì, insomma, ho smesso di preoccuparmi di tutto il resto, perché, insomma, ho capito, si vedeva che non era una situazione di una ferita ordinaria. Ho capito subito, insomma, che non c'erano grosse speranze, perché la condizione del corpo, insomma, il tipo di sangue che usciva, pagina 26, ancora pagina 29, mi avvicino e mi rendo conto che effettivamente la mia impressione era quella giusta, insomma, che comunque non poteva salvarsi. Pagina 31, è arrivato un medico per cercare di fare un intervento che potesse rianimarlo, e però, ripeto, personalmente non ho mai pensato che potesse essere possibile, visto, vedendo questo sangue che usciva da un punto, vedendo. PM, dottoressa Canepa, ecco, lei ha visto il sangue che usciva da un punto particolare? Lauro, sì, proprio da un punto della testa, adesso però non mi ricordo se era della tempia e da vicino a un occhio. Sul punto insiste anche l'avvocato Menzione. Udienza 26 aprile, pagina 76-77. Sì, io da lontano ho visto, chiede, la ferita buttava ancora sangue oppure no? Sì, sì, io da lontano ho visto il sangue che usciva. Io ho capito che c'era qualcosa, però ho capito che era ancora vivo se buttava ancora sangue. No. Io ho visto, ho capito su, l'ho detto prima, l'ho capito subito, cioè la posizione del corpo, anche se distante, no, immobile, il corpo in quella posizione col sangue che usciva, però ho fatto quei passi piano piano, perché no, le chiedo se buttava ancora sangue in quell'attimo la ferita. Sì, certo, usciva ancora sangue. Avvocato Menzione, se invece aveva ormai cessato di... No, usciva tutto quel sangue, zampillava il sangue, io non ho capito. Io ho capito da quello che non c'era nulla da fare. A questo punto sono io a porre al dottor Lauro una domanda diretta, pagina 98. Ecco, ma lei ritiene possibile che una pietra possa determinare un tipo di sanguinamento di questo genere? Faccio un'opposizione al PM, non è questo modo di porre la domanda. Dottor Lauro, no, comunque voglio rispondere. Stupidamente l'ho detto. Abbi pazienza, scusi. Ho detto stupidamente, sì. Sono stato uno stupido, sì. Ho detto prima, tempo fa, ho detto stupidamente, ho pensato che era un sasso, sono stato uno stupido, va bene. Insomma, come dice mio padre, a volte è meglio passare per fessi che, a mio modo di vedere, era chiaro fin dall'inizio che quel tipo di sanguinamento non poteva essere determinato da un sasso, ma da un colpo d'arma da fuoco. In realtà il dottor Lauro dice di essersene accorto allorché gli fu mostrato un bossolo da parte di un giornalista della Repubblica, che si rifiuta, forse opportunamente, di consegnarglielo. E dice, sì, avevo ancora dei dubbi, ho visto l'occhio, mi sembrava questa ferita, sinceramente non lo so, non ho conoscenze per dire se può essere un buco di proiettile o un sasso, che però forse sembrava poteva essere più un foro di proiettile, però insomma ho temuto che potesse essere questo. Ecco, quindi... Poi alla fine anche lui si rende conto che non è stato un sasso. Un altro elemento, secondo me abbastanza sconcertante, della carica di via Caffa è che questo contingente, stando a quello che ci hanno detto quelli che operavano, non avevano idea che su via Tolemaide vi era il corteo dei disobbedienti. Ed è anche questa una sinistra analogia con quello che avviene in via Tolemaide. Cioè in via Tolemaide noi abbiamo un contingente dei carabinieri che attacca un corteo che neanche sapeva dover essere lì, e in via Caffa avviene esattamente lo stesso. Quelli di via Caffa che agiscono in via Caffa non hanno la più vaga idea che vi è un corteo il corteo delle tute bianche che scende via Tolemaide, non ne sanno nulla. Avvocato Tartarini, udienza 26 aprile, pagina 50. E di tutti i tipi, lei non aveva nessuna idea di cosa stesse accadendo in via, di cosa c'era in via Tolemaide? Dottor Lauro, no, non avevo nessuna idea, perché appunto, cioè, parlavano in continuazione dappertutto, c'erano situazioni di, ripeto, alla stazione, avevo sentito Marassi, Tartarini, sì, però lei era molto vicino, lei, mi perdoni, nel senso che stava succedendo di tutto, però quella situazione era una situazione che lei aveva a 200 metri, per cui forse sarebbe potuto essere stato interessante conoscerla. Dottor Lauro, sì, ma lei pensa che io sapessi qual era via Tolemaide? Cioè, lei si trova in una città nuova, le dicono via Tolemaide, io mi ero trovato lì per caso, io sono partito dalla fiera, mi dicono via Tolemaide, io so che via Tolemaide è quella mia, come facevo a imparare i nomi delle vie, la topografia? Cioè, ma neanche il tempo di aprire una cartina e guardare dove stava questa situazione. No, non è stato detto niente di tutto questo, perché l'unica cosa che era stata detta nell'unione è che il 20 era l'unico giorno che non si sapeva ciò che sarebbe accaduto. Quindi di certezze ce n'erano due. La prima era il giorno 19.